Quando ho cominciato a pensare alla cura, ho pensato alla cura oggi, in un mondo che segnala una crescente esigenza di salute psichica. In una valutazione di welfare in crisi, di privato in crisi per qualcosa d'altro, sembra che certi punti di riferimento strutturali, storici, anche politici, vengano un po' a mancare. E proprio in questi giorni ho letto l'articolo di saluto di Benedetto Saraceno che mi ha dato degli spunti interessanti, e mi permetto di leggervi appena una riga. A parte che è positivo, ma anche con delle riflessioni piuttosto sofferte, invita a non avere paura a mettersi in discussione, avendo il coraggio di difendere il buono e continuare a pensare in modo critico. Questo mi stimola molto. Cosa vuol dire? E lui continua: guardare alla salute mentale va oltre la psichiatria, va oltre la psicoterapia, è guardare come sta la gente, cosa fa star male o bene. Frase generica ma molto profonda per conto mio, che mi richiama ad una definizione di salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ce ne sono alcune, sono veramente dei piccoli progetti, andrebbero meditati, ecco, del 48, quindi una abbastanza antica, che dice: la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non la semplice assenza dello stato di malattia o infermità. Ecco, questi tre elementi secondo me possono già attivare nella nostra immaginazione, fantasia, ragionamento, delle prospettive interessanti, non so. Credo che quando ne abbiamo parlato fossero elementi che ti trovavano sensibile.
Mm-hmm. Su quello che dici, intanto mi son segnato tre cose, no? che direi lì. Intanto un aspetto di... ho scritto ammorbidimento dei riferimenti. Di solito la parola che si usa è crisi dei riferimenti, crollo dei riferimenti, no? I riferimenti, cioè di come pensiamo il mondo, diciamo, no? I garanti metapsichici di Caes, oppure insomma un pensiero in qualche modo che rimanda a delle certezze granitiche, no? Che oggi sono abbondantemente venute meno, e questo viene spesso letto come insomma un elemento di criticità. Volevo usare la parola ammorbidimento per dire che invece c'è anche un aspetto altro, no? C'è un aspetto, mi pare, di apertura, di possibilità in questo, ma ovviamente c'è anche vuoto a volte, cioè ci sono anche degli aspetti di mancanza, no? E di ritiro, di arroccamento su magari delle modalità tradizionali di pensare al nostro stare nel mondo, no? Questo mi sembra molto evidente anche se guardiamo la realtà politica, no? Più comune, ecco. Però mi sembra un punto da cui effettivamente mi sembra importante partire, perché siamo dentro un mondo, no? Ecco, quello di cui oggi proviamo a parlare in effetti è proprio questo, cioè dove si colloca la nostra azione di cura, no? Sapendo che è dentro un contesto. Certamente questo è un elemento di contesto intanto che mi sembra che sottolineerei. La seconda cosa è quella della cosa fa star bene e cosa fa star male, no? Che è una frase dall'apparente semplicità, diciamo così, e che però è un punto chiave, no? E anche qui allora io aggiungerei che questo richiede una teoria, cioè il cosa fa star bene e cosa fa star male implica un lavoro che porta a un pensiero su cos'è l'essere umano, perché sta male, perché sta bene, e quindi in che modo si può lavorare su questo aspetto, no? E mi sembra che questo oggi non che manchino le teorie, ma forse manca un livello di dibattito anche su cosa pensiamo dell'oggetto del nostro lavoro, no? Ecco, che non è una cosa così diffusa, ecco, mi pare che ci siano più dei mainstream impliciti, no? E poi dei luoghi anche magari di critica che però non trovano sempre applicazione, eccetera, mentre davvero sarebbe molto importante riflettere su questo. Un articolo recente che ho un po' girato da alcune persone, che è di Davide Lazzari, che è il presidente dell'Ordine degli Psicologi, ma è anche un collega di grande competenza ed esperienza, per esempio parla di person neglect, no? Che è un termine che ha inventato lui, diciamo, lo dice in questo articolo, ma che vuol dire sostanzialmente il fatto che, lui si riferisce al mondo sanitario, no? C'è una tendenza a ritagliare delle parti dell'oggetto persona, no? Che prevalentemente sono il corpo, ma a volte sono parti di corpo, no? Organi o sistemi, e a centrare, diciamo, sulla teoria di questo, diciamo così, di quel corpo, di quella parte del corpo, l'intervento terapeutico, no? E lui mette molto bene in evidenza come questa cosa sia un neglect, cioè sia una negazione, diciamo, cioè sia una prendere un pezzetto lasciando perdere tutto il resto, cioè lasciando perdere l'idea che invece apparentemente da tutti è molto condivisa, che ci dobbiamo occupare della persona, no? Devo dire con qualche tristezza che ho riletto, perché ho ritrovato un articolo dell'inizio degli anni Ottanta di colleghi di un servizio dove io lavoravo a Roma in quegli anni, che erano molto attenti, diciamo, a un tentativo di fare una salute mentale appunto che andasse un po' oltre, come dice Saraceno, la psichiatria in senso tradizionale. E in questo articolo, che è dell'82-83, loro dicono: non ci si occupa della persona. Questo fa un po' tristezza, perché diciamo, da allora sono passati 40 anni, grosso modo, no?
E di che cosa ci si occupa allora?
Lazzari in effetti lo dice chiaramente, cioè lui dice: si occupa del corpo, l'oggetto istituzionale del mondo sanitario è tradizionalmente quello.
Ti provoco, allora ci si occupa del sintomo, se sì. Non ci si occupa della persona.
Sì, non vorrei essere troppo tranchant, perché magari nella buona medicina non ci si occupa solo del sintomo, ci si occupa anche di altro, ecco, però certo, poi si può finire anche lì, ecco, però anche quando ci si occupa di altro, certamente si ha una visione anche proprio della biologia corporea, che è molto poco relazionale, molto poco dentro alla capacità di comprendere gli elementi, appunto, di contesto sociale, politico, eccetera, che riguardano, no, quella persona. Mi viene in mente una roba di questi giorni che ho letto da qualche parte, in cui un medico, parlando con la figlia di un signore novantenne, chiedeva delle cose su che medicine prendeva, e la figlia dice, lo chiede a lui, e lui dice: posso chiedere a un novantenne che tipo di medicine ha? Perché la sua idea è: un novantenne non è in grado, mentre quest'uomo era perfettamente in grado di dire che medicine prendeva, no? Cioè, come dire, è un esempio banale di modalità di pensare alla cura che forse non è attenta al fatto che quella persona non è una categoria di età, ma è una persona. E qui tu puoi avere 90 anni e essere Edgar Morin che ne ha 102 e scrive libri, non so come dire, no? Ecco. E quindi questa capacità di tener conto della specificità, ecco, e della singolarità, altro tema che magari toccheremo, no? Ragionando un po' a volte in modo grossolano, ecco, mi sembra un aspetto importante. C'era una terza cosa che mi sono scordato, ma viene a mente dopo, insomma, delle cose che tu dicevi.
No, hai accennato. Io sono fermo alla mia visione di pensare in modo critico. Pensare in modo critico vuol dire avere, prima si diceva, pensare con coraggio. Pensare con coraggio a qualcosa di nuovo. E non soffermarsi solo sulle aree di crisi, osservarle, capirle e poi introdurre pensieri nuovi, idee nuove. Per esempio, per me è stato notevolmente importante entrare nel concetto del privato sociale. Io ho sviluppato i miei anni di lavoro nel privato, con la parentesi al servizio adolescenza, eccetera, ma il mio era un privato privato. La mia evoluzione personale è stata sentire che potevo dare una cura migliore se entravo in una visione di privato sociale. Che cosa vuol dire per me questo privato sociale? Vuol dire attenzione all'accessibilità, che è l'aspetto universalistico, no? Che non è solo legata alla disponibilità economica, ma all'età, alla cultura, alla provenienza, l'humus sociale dove vive questa persona, accogliere questo. Però strutturalmente mi portava a fare una certa valutazione su la sostenibilità. E capivo, almeno nella mia esperienza, come si trattava di una sostenibilità tecnica, perché cambiava, no, il rapporto anche economico, no? Ma io l'ho chiamata una sostenibilità felice. Perché? Perché quando ho guadagnato di meno, si sono sviluppate, non in relazione al guadagnare di meno direttamente proporzionale, delle dinamiche gratificanti, libidiche, legate all'approfondimento etico. Ecco che quello che credo fosse Minoli, no, riassumeva come attitudine alla gentilezza, delicatezza, discrezione, rispetto, in una prospettiva di azione pratica e affettiva. Ecco, Morin direbbe fraterna. Questo insieme di elementi ha dato piacere alla mia personalità terapeutica e sono riuscito a fare momentaneamente, perché è sempre in divenire, un certo equilibrio tra l'accessibilità e la sostenibilità, scoprendo poi che questa sostenibilità felice era la condizione sine qua non per la qualità della mia relazione. Se io ero, magari carico della sofferenza del paziente, ma felice di quello che stavo facendo, funzionavano delle relazioni in maniera differente, fluida, produttiva, scoprivo, non mi ritengo intelligentissimo, ma neanche stupido, scoprivo una crescita anche nell'intelligenza della relazione. Ecco, cose di non poco conto per me. Scusate se ho fatto questo riferimento strettamente personale, ma credo possa essere e coerente e interessante.
Assolutamente. E mi fai pensare a una logica, diciamo, della cura particolare, che forse vale la pena di specificare, no? E di approfondire un momento. Parto da un po' più lontano. La scienza nasce come, adesso sono un po' tranchant, diciamo, però nasce come una forma di sapere assolutizzato, sostanzialmente alternativa alla cultura religiosa. Mi riferisco a 1600, diciamo, 1500, 1600. E un conto è pensare oggi, no, a una tecnologia altrettanto assolutizzata che deriva da questo sapere, come dire, che un po' come quello religioso viene da un altrove sacro e quindi intoccabile. L'abbiamo visto per esempio recentemente anche in alcune questioni che riguardavano il Covid, per esempio, no? Cioè come se alcune cose non si potessero discutere. Oppure pensare alla cosa che stai dicendo tu, che è una logica molto diversa, molto più orizzontale, diciamo così, no? Dove la proposta di un sapere e di una pratica, a me piace molto questa parola che usano i sociologi, che è la parola situata, cioè come se, diciamo, la collocazione della cura avvenisse, certo, tenendo conto di saperi che però sono, vedono la scienza come una produzione umana, sia come dimensione soggettiva che come dimensione culturale, no? Con tutti i limiti dell'umano, e quindi qualche cosa che non è assolutamente da assolutizzare, ma è un'approssimazione alla realtà che ci consente, come alcuni dicono, di orientarci un po' meglio nel mondo, no? Senza avere la pretesa, diciamo, di un sapere invece ontologico assoluto, no? Ecco. Allora, l'ho preso un po' da lontano, ma per dire che allora forse noi dobbiamo un po' declinare delle forme del nostro operare molto più pensate su delle dimensioni che sono cariche di incertezza, parola, no? Molto importante, per esempio nel pensiero della complessità, no? Parola rilevante non solo in senso negativo, anzi, no? Come elemento di apertura possibile, no? E dove allora ciò che avviene ci può sorprendere, no? Come tu stavi forse dicendo, no? Cioè mi è accaduto di fare una certa cosa, quello che ho scoperto, no? È differente, no? Ha introdotto degli elementi di discontinuità e di esperienza differente rispetto a quello che mi aspettavo. Questo è molto lontano dall'idea assolutizzata di scienza, è molto vicino invece a un'idea molto più umanistica della scienza, no? Ecco, molto più come qualcosa che noi umani proviamo a mettere in campo per quello che noi possiamo. Il ragionamento è molto complesso, ho provato un po' a sintetizzarlo. Però questo secondo me apre un po' a diverse questioni, no? Noi siamo a Pavia oggi, no? La concretezza dell'essere situati ce la dà per esempio il fatto che ragioniamo sì di questioni di carattere generale, ma no, in un luogo specifico. Dopo sentiremo come Giulia e le sue colleghe declinano nell'aspetto della cura in un contesto specifico che è fatto di tanti elementi, no? Ecco, questo mi sembra una cosa non di debolezza, ma di forza, no? L'altra cosa che, se posso, aggiungerei è l'aspetto etico della questione, cioè quello che tu un po' hai anche, mi pare, portato, che tante volte abbiamo discusso, ma che... allora, nella storia dei servizi, diciamo nella storia del welfare in Italia e nei paesi dove esiste un sistema di welfare, che non è tutto il mondo e non è da sempre, questo dobbiamo sempre considerarlo, no? È una realtà circoscritta dove l'Europa è diciamo, una delle aree dove questo avviene, non così in tantissimi altri posti, ed è una roba che è nata nel secondo dopoguerra, quindi una storia recentissima. Però questa visione dell'essere in un sistema di welfare è stata fortemente animata e sostenuta da uno spirito che ha caratterizzato sia la popolazione che gli operatori, uso questa parola in senso generale, che è una caratterizzazione di fare qualcosa che riguarda il bene pubblico. Cioè l'operatore che lavorava nel mondo sanitario, nella scuola, nel mondo dei servizi amministrativi, comunali, eccetera, fino a non molto tempo fa era fortemente orientato da dal senso di una partecipazione al contesto sociale nel quale si trovava, no? Questa cosa mi sembra oggi molto poco presente a vantaggio di quella visione tecnocratica e assolutizzata della scienza di cui parlavo prima. Cioè come se la capacità di sentirsi attore sociale non è più richiesta, anzi tendenzialmente è un po' disturbante, perché dopo fai anche un'azione, no? Mi riferisco ai contesti pubblici in senso classico. È come se le istituzioni, questo non è sorprendente, avessero poi, come dire, si fossero annidate, no? In una tendenza che sterilizza quella forza propulsiva etica che era stata davvero molto rilevante. Allora, secondo me quello che noi stiamo provando a fare è un po' di rivitalizzare questa cosa, non dentro, ma dentro il sistema di welfare, non dentro le istituzioni, perché evidentemente è molto difficile farlo, qualcuno di noi ci prova, ci sta provando, e bene anche tenere viva la fiammella ovviamente dentro alle istituzioni, però noi quello che stiamo facendo consuma è di provare, come dire, a dare voce, no, a una dimensione di essere cittadini, e che il nostro essere operatori, psicoterapeuti, ma potrebbe riguardare anche altre declinazioni professionali, è un modo di stare nel mondo sociale, è un modo di portare un contributo a quel contesto, no, a quella situazione, diciamo, nella quale noi viviamo, no? Ecco. Questo secondo me è un aspetto molto interessante, perché rivitalizza, diciamo, prova a rivitalizzare e a dare un senso, no, alla presenza, no? La nostra presenza nel mondo. Quando abbiamo chiacchierato un po' prima con Maurizio, a me veniva di fare una domanda provocatoria che faccio adesso, e cioè la domanda era se è possibile essere professionisti senza essere attori politici, no? Se è possibile pensarsi in una sorta di neutralità del proprio operare professionale, come se si fosse, appunto, nella logica un po' scientista che raccontavo prima, in una posizione di un luogo altro, o se invece sia indispensabile la non neutralità, no? E quindi anche chi è un professionista profita, anche chi declina la sua professione in ogni modo, non è neutro, ma assume una posizione politica nel suo declinare la professione, no? Quindi ho fatto una domanda, dando
una domanda, devo una rispondere? Certo. Per me è possibile, però ci si chiude in una bolla autoreferenziale. E possiamo immaginare tutto quello che ne deriva.
E si costituisce però anche comunque un'azione che ha una valenza sociale, anche se non la vedi, diciamo, che se no.
Però non vorrei dire di più, perché mi sembra molto chiaro, no? Mentre parlavi mi viene in mente la visione di Minoli, verticale e orizzontale, che mi porta sempre alla fraternità di Morin. C'è una visione verticale che io identifico molto con la tecnica anche, e mi verrebbe da dire, faccio una semplificazione, sarebbe più complesso e più lungo, ma accettatela, magari approfondiremo se vale la pena. E una visione orizzontale che è più, che dà spazio dove si incarna l'etico, no? Per me l'etica viene prima della tecnica, ma guai a far senza della tecnica. Una volta che è una questione di priorità, nella mia esperienza, non, la mia, ho una priorità etica. Questa mi spinge, mi facilita, mi attiva, e io la chiamo, come ho chiamato la sostenibilità felice, io chiamo la tecnica appassionata. Cioè, mi appassiono poi alla tecnica, se c'è il fuoco etico, e si viene a creare un'integrazione. Qualcuno di voi sa che mi piace fare da mangiare. Ecco, e ci possono essere, non so, pensiamo anche alle verdure. Ci sono delle cipolle, delle carote, dei pomodori, dei fagioli. Ecco, mangiateli uno alla volta, insomma. Però se li mettete insieme, dopo un po' di fuoco sotto, salta fuori una cosa nuova, che è differente. Si integrano, si intrecciano e salta fuori il minestrone, che può essere molto buono. Ecco, non voglio sminuire l'importanza di ciò che ritengo verticale. Tra l'altro, viviamo nel nostro modo di porci in una relazione terapeutica in un modo asimmetrico, dove è quasi stabilita a priori una verticalità. Per me è accettare il reale possibile, che è il massimo, il reale possibile per me è un polo affascinante, è un faro, ecco. Ma poi dopo la ricaduta, ecco, si sviluppa in questo intreccio. Non so se ho dato, se sono venuto ad essere efficace come risposta, ecco.
Sì, sì. Ma mi hai fatto pensare al fatto che stai mettendo in campo delle emozioni.
Eh?
Stai mettendo in campo delle emozioni.
Ah beh, mi piace, ma sono appassionato.
No, ma che è una declinazione umana fondamentale, no? Cioè, stiamo dicendo appunto che pur assolutamente riconoscendo l'elemento di conoscitivo, verticale, la differenza anche di competenze, tutta quest'area, diciamo, che ha un suo valore, mi sembra interessante perché tu la stai declinando sul piano emotivo.
Beh, ma mi certo piace che la verticalità, la tecnica, l'approccio alla tecnica, l'amore alla tecnica, diventa qualcosa di appassionato, di appassionante, di attraente. Io, se non curo ciò che è attraente in queste dimensioni, sia etico che tecnico, bisogna che cambi il lavoro, bisogna che smetta, non ce la faccio.
Quindi la freddezza della neutralità, no? Di un certo tipo anche di visione scientifica, tu stai dicendo, è sterile. No? Stai dicendo, devo introdurre dell'altro per vivere, per stare, per fare il nostro lavoro, no? E questo mi sembra molto
dipende
importante.
Quando parli di neutralità, che cosa intendi? Perché io ho un culto della neutralità che fa parte del piano appunto orizzontale della mia relazione con il soggetto che in quel momento è il mio paziente. E mi scappa da ridere perché ogni tanto ridiamo sul fatto che io cito sempre Jung, non vediamo le cose come sono, vediamo le cose come siamo. Oppure Jung che dice, non credere a tutto quello che ti racconti, eh? Santo cielo, se non faccio un lavoro di neutralità, io appartengo alla psicosintesi, a Saggioli raccomanda di creare dal punto di vista immaginativo in noi un osservatore neutrale che osserva come un buon amico. Che cosa? Io in relazione a te. E una parte della mia mente più neutrale, forse più intelligente, una parte del mio inconscio, lo incarico e molte volte accetta l'incarico di fare da osservatore e mi aiuta a raggiungere una condizione di maggiore neutralità. È un punto d'arrivo per me. Io non sono partito neutrale e non mi sono mai fidato di quelli che lo sono troppo facilmente. Abbiamo sempre qualcosa che cerchiamo, abbiamo sempre qualcosa che sfuggiamo.
Quindi mi pare che tu stia venendo a quello un po' che dicevo io, no? Cioè che anzi è una caratteristica, diciamo, dell'umano, ma direi del vivente, ma insomma stiamo sull'umano, che non possiamo espungere, ecco, forse quello che mi sembra rilevante o che salverei della parola neutralità è quello che forse Minolli chiama rispetto, no? Ecco, cioè questa attenzione effettivamente all'alterità dell'altro, all'inconoscibilità, no? che porta forse anche a mettere a fuoco sempre un'altra questione chiave che è venuta fuori nel tempo, nel secolo scorso, diciamo, che appunto che il mondo scientifico non è un mondo che, diciamo, crea conoscenza in maniera neutrale, ma la crea sempre da vertici culturali, personali, che il ricercatore parte di ciò che osserva, eccetera, eccetera. No? L'attenzione, diciamo, a questa cosa, che forse è una parte che noi curiamo particolarmente, no? Quando ci riusciamo, perché l'inerzia verrebbe, diciamo, ci porterebbe forse a pensare che quello che vediamo è la verità, appunto, contro il parere di Jung, diciamo. Invece questa attenzione, no? a che strumenti anche emotivi mettiamo in campo, a cosa ci serve di vedere le cose in quel modo, mi sembra molto importante. Ma la questione potrebbe essere allargata ulteriormente, cioè se noi andiamo, adesso stiamo andando sulla singolarità di ognuno di noi che esercita una certa professione, ma se la guardiamo come compagine complessiva, come gruppo di lavoro, la questione è la stessa, cioè noi non ci collochiamo sia pensandoci come singoli, sia pensandoci come compagine organizzativa in un certo contesto, non ci collochiamo in una posizione di neutralità. Quella neutralità è impossibile, no? Quello che possiamo fare è esercitare una presenza nei nostri luoghi professionali, nelle nostre città, nei nostri quartieri, nel nostro paese, se vogliamo guardarlo in modo più ampio, migliore possibile, più ispirata possibile da un pensiero rispetto a questo, no? E questo mi sembra un aspetto che noi forse dobbiamo, no, considerare, perché è un elemento.
Certo, secondo me è molto ben espresso nell'articolo di Delia e in tutto ciò che sta nascendo nell'ambito proprio della psicoterapia sociale. È il campo aperto alle nuove cose, a questa evoluzione, secondo me. E notavo, dopo aver letto quell'articolo...
Loro non sanno che cos'è l'articolo di Delia, ma è un articolo che deve uscire, insomma, che riguarda la psicoterapia sociale, sostanzialmente.
Sì.
E di cui Maurizio ha fatto commento.
Mi colpiva anche la complessità. E insomma, io provo paura di fronte alla complessità. Però, dopo un po' che ci sto, diventiamo un po' amici. E sono diventato amico della sua visione, che assolutamente mi porta a qualcosa che per me è un valore mi porta a considerare noi, la nostra professione, le nostre prospettive, nell'ambito di una realtà possibile. Così commentavo, forse a sorriso, D'Elia, quando come lapsus mi è uscito profetico al posto di prospettico, ma non profetico in senso biblico. Ecco, in una visione panoramica e con la capacità di anticipare delle prospettive. Ecco, il nuovo, io ho questa sensazione. Molte volte mi è capitato a una cena recentemente di incontrare il mio vecchio direttore. È nato un abbraccio, non mi lasciava andare via dall'abbraccio. Allora volevo capire e sentivo una... si è lasciata andare, una stanchezza, direi un senso di scoramento, di impotenza. Ha richiamato i tempi di quando aveva costruito quello che era il servizio di adolescenza e giovane età a Parma. E io no, non mi sentivo così coinvolto in questa sua sofferenza, no? Con la quale ho iniziato, la sofferenza culturale anche del pubblico. Perché? Perché qualcosa di nuovo sta nascendo. Ho proprio la percezione che in diverse parti d'Italia, con diverse impostazioni, ed è curioso che tante cose coerenti nascano senza un accordo previo. Allora vuol dire essere nei segni dei tempi, cioè nella percezione della realtà, ed è una realtà che può andare, se gestita bene, verso il meglio. È una realtà plurale. Mi viene in mente, sono andato a pescare una definizione, perché la cura, una realtà che includa la psiche, il corpo, l'ambiente e tutto ciò che cerchiamo di intrecciare in una rete complessa di sostegno alla vita. Beh, ma è molto bello lavorare in questo ambito e portare avanti questo ideale.
Non sarà facile, dobbiamo dirlo, nel senso che è un compito in cui siamo abbastanza da soli, per fortuna, assolutamente. Intanto siamo qua, non siamo uno o due, ma siamo un gruppo, ma poi non siamo soli neanche noi, nel senso che sono pensieri che sono diffusi, cioè per fortuna troviamo continuamente riferimenti. Però è anche un compito appunto non facile. Se io penso che nell'82 questi colleghi scrivevano ma come mai non ci si occupa della persona, della salute mentale, viene da pensare che molti altri ci avevano provato prima di noi con difficoltà, no? Però ci possiamo provare, forse non con l'aspettativa di risolvere le questioni, ma con l'aspettativa di fare dei passi avanti, no? Da questo punto di vista, in una direzione che effettivamente riempia un po' di più i nostri cuori, no? Torno all'emotivo, ecco, che ci dia un po' l'idea, no? Di qualche cosa che effettivamente è meno carico di sofferenza personale e in cui ci sentiamo di più, ecco, di essere partecipi. Questo è un obiettivo che potrebbe essere più realistico.
Senza presunzione, ma con coraggio.
Certo.